Viaggio in Etruria.
Claudio Sabelli Fioretti, sono io, buongiorno, con me c'è Lorenzo Sganzini, buongiorno Lorenzo.
Buongiorno Claudio.
Oggi è il nostro quarto giorno di viaggio in Etruria, siamo arrivati in riva al mare, già il secondo giorno che vediamo il mare, siamo a Tarquinia. Tarquinia è una città etrusca per eccellenza, nota in tutto il mondo in quanto città etrusca. Noi abbiamo visto Veio, abbiamo visto la tomba dei leoni ruggenti, ci ha portato Francesca Boitani, la direttrice del museo di Villa Giulia. Poi abbiamo visto Cervete, gli scavi della Valle del Manganello, sembravamo tanti Indiana Jones, giravamo alla ricerca di reperti, li abbiamo anche trovati, se devo dire la verità, ma Vincenzo Bellelli, il direttore degli scavi, ce li strappava dalle mani, aveva capito che ci fremevano un pochettino le mani. E poi siamo stati sul posto dove è stato trovato il famoso vaso di Eufronio, nel dirupo dal quale il vaso di Eufronio fu buttato e si frantumò in tanti pezzi che sono stati ritrovati e ricomposti. Poi abbiamo fatto una puntata agli scavi di Pirgi dove ci ha accolto Giovanni Colonna, uno dei mostri dell'etruscologia moderna, e ci ha fatto veramente gli onori di casa. Abbiamo scoperto addirittura che forse ha preso la cittadinanza di Pirgi. E poi abbiamo visto la necropoli della Banditaccia con Anna Maria Moretti, la grande capa di tutta l'archeologia che riguarda gli Etruschi.
Beh, guarda, Claudio, è il quarto giorno di bilancio, di un primo bilancio, di una prima impressione di questo tragitto, che in verità più che rivelare un'unità di territorio di cose viste, ha messo in evidenza quello che è l'altro tratto degli Etruschi, della società etrusca, quello di questa divisione in città, in città-stato, indipendenti, perché insomma tra le tombe che abbiamo visto oggi qui a Tarquinia e quelle che abbiamo visto ieri a Cervetri, c'erano veramente poche cose che legano, poche cose che permettono un rimando, no? Là, questi grandi tumuli che escono dal terreno, qui delle tombe più sotterranee, là la casa, la scultura, le stanze, qui invece le pitture, cioè un mondo diviso in tanti mondi in qualche modo a sé stanti.
I grandi tumuli che qui un po' alla romana chiamano i Montarozzi, oggi siamo stati nella collina dei Montarozzi, che un po', se pensiamo che questi Montarozzi sono le tombe.
Beh, no. I Montarozzi non sono i grandi tumuli, ma sono i primi, sono i primi vasi ciliari,
certo.
Proprio dei fungoni che uscivano dal terreno, e abbiamo visto i disegni, le immagini della scoperta, cioè questi buchi con queste teste di fungo che uscivano dal terreno, oggi poi sono state messe nel sito archeologico, si possono vedere nella loro interezza.
Ma oggi, Lorenzo, abbiamo assistito al racconto di un giallo, una cosa, da oggi siamo entrati nel mistero, abbiamo parlato di assassini, abbiamo parlato di morti, abbiamo parlato di delitti, rituali, per quanto rituali, comunque sempre delitti, e ne parleremo.
Claudio, noi oggi stiamo facendo un viaggio, in questi giorni stiamo facendo un viaggio in Etruria, quindi un viaggio tra gli Etruschi, ma anche un viaggio nel paesaggio etrusco. E per me, forse tu lo conosci meglio questo paesaggio, perché vieni da un posto non tanto distante da qua, ma per me che vengo dalla Svizzera, devo dire che Tarquinia e queste colline sono state oggi una forte emozione. Anche la Tarquinia medievale, il borgo che è ancora oggi il centro storico del paese, la Corneto dei tempi di Dante, no? Perché c'è una strada che sale, si trova sulla prima striscia di colline, quella che prosegue la necropoli guardando verso il mare, e da lì si vede, oggi è una giornata splendida, c'era il vento di tramontana, il cielo veramente lindo, azzurro, e si vedeva l'Argentario, Giannutri, l'isola del Giglio verso il mare, e guardando invece verso l'entroterra, in cima al paese c'è una strada, è una balaustra che si affaccia su una roccia, colline molto dolci di campi di grano, tutto era campi di grano, come ha detto Lorenz, anche lui guardando con stupore da questa balaustra, tutto era campi di grano, anche perché neppure oggi ci sono costruzioni, anche se io sono rimasto colpito da due costruzioni che ho trovato proprio sotto al paese, perché sono due fabbriche abbandonate da non so da quando, insomma, ma sono dei reperti di archeologia industriale, e in fin dei conti ci siamo così, sono lì come un po' come dei tempi, dei giorni nostri.
Perché tutta archeologia. Oggi, Lorenzo, ti sento un'anima poetica. Si vede che evocavi il paesaggio di Tarquinia e pensavi in fondo alle tue valli svizzere. Non, io, sì, io sono etrusco, per me questo è casa mia. Insomma,
ma
non...
sai cos'è la differenza? È l'orizzonte, qua c'è l'orizzonte, le montagne tolgono l'orizzonte.
Vabbè, ma lascia la Svizzera, sinceramente, c'è posto anche per te qui, ti prendiamo. Qui siamo, abbiamo visto un'altra delle grandi icone dell'etruscologia, lo si vede in quasi tutti i libri, lo si vede in tutti i documentari, i cavalli alati. Noi abbiamo visto oggi i cavalli alati, e i cavalli alati sono una scultura, un incrocio tra un bassorilievo e una scultura tutto tondo, diciamo che più una scultura tutto tondo, due cavalli, una coppia di cavalli che traina un carro, il carro purtroppo non c'è più, e sono in terracotta, sono quasi a grandezza naturale, cioè diciamo che a 1,50, sono veramente grandi e imponenti, e soprattutto hanno una leggerezza, d'altra parte sono alati, se non sono leggeri i cavalli alati vorrei sapere chi deve essere leggero, e sono lì, tu li vedi dal basso e dici, oddio mio, adesso questi spiccano al volo, cioè, guardi e dici, no, meglio che non mi volto, perché se mi rivolto un'altra volta non ci sono più, hanno le froge che frementi, hanno i muscoli, i tendini delle gambe che si vede che sono in tensione perché stanno spiccando, le ali, sembra quasi che stiano leggermente muovendosi, sono una cosa assolutamente eccezionale.
Sono una delle icone dell'Etruria, dell'arte etrusca, e questa icona l'abbiamo anche grazie alla storia del loro restauro, perché non sono stati trovati interi, sono stati trovati in un posto, in un tempio dove siamo stati, e sono stati trovati in 100 e più frammenti. Tra l'altro uno degli archeologi che era presente ha fatto un libro degli scavi con dei disegni in chiaro, abbiamo visto alcuni veramente, veramente delicati e molto belli graficamente. Poi sono stati ricostruiti in 2 mesi nel 38, anche con i metodi allora che tendevano a integrare, diciamo, le parti mancanti all'interno. Poi è stato trovato anche un pezzo di una pagina del Messaggero che ci attesta della rapidità di questo
del Messaggero. Adesso non mi fa ricordare. Avessero trovato un pezzo del Corriere della Sera, lo capisco, però è il Messaggero, dai. I cavalli alati di Tarquinia furono trovati, Lorenzo, abbiamo detto, ai piedi, si può dire ai piedi, ma in realtà non, il tempio non c'era più, quindi diciamo sulle fondamenta, sotto le fondamenta del tempio della Dea Regina, in 1000 pezzi, ma non poi così disastrati, nel senso che dei pezzi grossi c'erano, il muro di uno dei cavalli era totale, insomma deve essere stata un'emozione incredibile per nel 38, pensa, di trovare una cosa di questo genere.
Luogo emozionante ancora oggi, prima di tutto perché per la prima volta, almeno io, ho sentito la fisicità della costruzione. In questi giorni abbiamo incontrato scavi, quindi delle sottrazioni di terra, di pietra dal terreno, oppure delle tracce molto tenui di basamenti, di case, di tempi. Per la prima volta abbiamo visto invece dei muri di un tempio, non muri altissimi, ma pietre grandi, squadrate, solide, qualche cosa che può ricordare una grande acropoli, e quindi questo è stato un elemento forte in questo paesaggio, insisto, un posto anche questo bellissimo che guarda verso il mare, verso la necropoli, è tanto bello che la madre di Napoleone chiese di farsi seppellire lì, poi non venne sepolta lì, ma insomma è questo desiderio.
Tra l'altro è talmente fisica la cosa, talmente questi gradoni che si susseguono uno dietro l'altro per 4-5 ordini, sono talmente grosse, talmente imponenti, che quel posto una volta si chiamava la Cortina della Piramide, anche il Tempio della Regina, però la gente pensava che quella fosse addirittura una piramide.
Sì, è talmente forte che tutti i siti sono rapidamente ricoperti da vegetazione, questo, anche se evidentemente devono pulirlo ogni tanto, rimane pulito perché esce dal terreno in una maniera determinante, in questo spiazzo anche che è un po' latinoamericano, se possiamo dire così, perché ci sono queste piante secche, queste ferule, mi hanno detto che si chiamano, che sono piante che contengono acqua, sono dei grandi arbusti e formano delle vere e proprie foreste su questi campi non coltivati.
Ci vuole andare in Messico.
Sì, con quei centinaia di lumachine che si arrampicano lungo il gambo, che stanno lì, che se le tocchi cadono a terra.
Senti, ma questo tempio è una pianta molto grande, molto larga, credo che sia uno dei templi più grandi di tutta l'Etruria, è molto ortogonale, Poi a un certo punto a sinistra c'è una specie di costruzioncina piccola disassata, cioè di traverso, non si è mai vista una cosa di questo genere, cioè, ma come mai all'interno di un tempio tutto bello ortogonale c'è questa piccola cosa, questa piccola cappella, questa piccola costruzione che è di traverso?
Un altare, noi abbiamo imparato un po' a leggerli, io mi accorgo che in questi tre giorni lentamente comincio non soltanto a riuscire a leggere la pietra, i segni dei templi, delle rovine, ma addirittura oggi mentre si andava con l'automobile in mezzo a queste colline cominciamo a dire là deve esserci un tumulo, là deve esserci una tomba, quindi questa costruzione diagonale l'abbiamo vista con chiarezza e come ci ha detto la nostra guida della giornata,
Maria Cataldi,
sì, certo. la sovrintendente Cataldi, la direttrice del museo, una suggestione legata alla possibile attinenza di questo tempio con Tarconte fondatore della città di Tarquinia, figlio di Tirreno.
Quindi siccome nessuno si è azzardato, pur costruendo un tempio così importante, a togliere questa cosa di traverso, dice beh, deve essere soltanto importante e sarà Tarconte. Ma poi ne parliamo, perché qua dobbiamo dire che gli archeologi ne dicono tante e bisogna capire perché una versione è vera e l'altra versione no. Un anno imprecisato dell'VIII secolo avanti Cristo, un colono eubeo su un'imbarcazione risale le coste della penisola italiana e arriva in area etrusca, incontra un paio di barche etrusche, comincia una battaglia, lui è da solo, viene ferito con un colpo d'ascia in testa, l'ascia gli rimane in testa, viene fatto prigioniero e viene portato a Tarquinia. A Tarquinia non muore, continua a vivere per una quarantina di giorni. Dopo 40 giorni, come una specie di rituale, si becca un'altra tarellata in testa sulla destra e muore. L'omicidio non è stato ancora chiarito, detta così, forse Carlo Lucarelli potrebbe anche occuparsene, viene chiamato il delitto Beta. Perché?
Anche perché questo è il primo di una serie di omicidi. Poco più in là viene trovato un bambino con la testa decapitato e ancora un po' più in là un bambino che ci dicono essere stato epilettico, un bambino che dichiara un aneurisma arteriovenoso. Quindi una serie di delitti che arriva a identificare nella zona 10 corpi.
Perché delitto Beta? Perché avviene in quella che gli archeologi oggi chiamano area beta, insomma in pratica gli etruschi non sapevano che si chiamava delitto beta, obiettivamente. Quest'area beta è l'area in cui c'è una capanna, una costruzione, chiaramente sacra, dove evidentemente venivano fatti sacrifici umani.
E oggi noi siamo stati sul luogo di questo delitto.
Tu hai messo, hai messo i piedi, là scorreva il sangue dei bambini.
Me l'hanno detto,
me l'hanno anche detto.
Subito spostato e abbiamo trovato anche una testimone di questo delitto, perché in quel luogo stavano scavando un gruppo di studenti dell'Università di Milano e c'era la ragazza che 2 o 3 anni fa in uno scavo analogo ha trovato quel corpo, quindi ci ha fatto vedere questo corpo, il luogo del corpo con i piedi che erano stati messi sotto il muro.
Ma perché mettevano i piedi sotto il muro?
Ma chissà, qualcuno però si è ispirato a questa usanza.
Perché?
È una canaletta là dove c'è il taglio della testa, la testa non è stata ritrovata.
Perché come ci ha detto la dottoressa Cataldi, in realtà poi uno dà una versione. E lei riferiva realmente quello che diceva Stendhal, un archeologo dice una volta una cosa, lo ripete un'altra volta, poi lo dice una terza volta e a quel punto è verità, basta ripeterlo 3 volte e gli studi archeologici hanno risolto.
Lei usa questa bella espressione, è una suggestione e abbiamo assistito a queste suggestioni in questo tempio Beta, perché assieme a lei c'era la responsabile degli scavi Federica Chiesa, che ci ha anche accompagnato nel museo, che nel museo ha ricostruito il modellino del tempio, cosa che ci ha facilitato molto nella visita e nell'immaginare quello che c'era sul posto.
Ecco, il modellino del tempio era più chiaro di quello che abbiamo visto, dal modellino si capiva tutto, dopo noi che siamo un po' degli ignoranti vedevamo delle cose, ci dicevano ecco è lì che è successo, è lì che si è beccata la tarellata, è lì che scorreva il sangue, però insomma effettivamente bisogna avere un po' di immaginazione, in realtà gli archeologi sono dei poeti, sono dei creativi, hanno un'immaginazione assolutamente incredibile, però bisogna dirlo che si respirava un'aria un po' di tragedia, cioè l'idea, forse perché ci avevano fatto tutti questi racconti, ma l'idea che lì fossero stati ammazzati dei bambini, che il sangue scorresse lì, c'era la canaletta, c'era la buca dove finiva il sangue, c'era addirittura sotto la testa del bambino c'era un...
Anche perché noi abbiamo incontrato la necropoli della città dei morti, molto nobile, molto elegante, lì abbiamo invece incontrato la morte con il sacrificio, senza la tomba, senza le suppellettili, senza tutti i rituali che li accompagnavano, semplicemente il corpo nella terra.
Diciamo, Lucarelli, la morte in diretta.
Passavamo ora vicino ai cosiddetti Montarozzi, di cui è sparso fino a Tarquinia ed oltre, ma più dalla parte delle colline che verso il mare, tutto quel tratto del territorio del Lazio, al nord di Roma, il quale non è altro dunque che un immenso ed interrotto cimitero. Così Giorgio Bassani nell'inizio, nell'incipit del Giardino dei Finzi Confini. E da Montarozzi siamo passati anche noi, vero Claudio?
Sì, sì, erano tanti Montarozzi, cioè è bello chiamare le tombe in Montarozzi, è un po' familiare, ma insomma noi siamo andati a vedere le tombe di Tarquinia, non è che questa è la parte, se vogliamo, perfino più turistica che abbiamo fatto in questo giro, perché una cosa è andare in una tomba appena scavata, una cosa è andare in uno scavo in corso, una cosa è andare in un posto dove ci sono ogni anno 90.000, mi sembra.
È turistica fino a un certo punto, perché siamo entrati in alcune tombe che gli altri hanno visto, cioè, se vogliono vedere quelle giuste è meglio andarci con la trasmissione radio.
Sì, questo è meglio che non lo dici, perché sennò domani ci saranno dei casini, ma insomma comunque siamo perfino entrati in una tomba che è protetta dal vetro e c'è cioè, il vetro noi ce l'hanno aperto, d'altra parte non è che, come dire, ci sarà qualche vantaggio, no, nel lavorare per Rai 3, abbiamo visto, qual è la tomba che ci hanno aperto? Era quella?
Quella della caccia e pesca, famosissima, è una meno conosciuta ma affascinante, altrettanto importante, che è quella dei demoni azzurri che sta fuori l'area degli scavi. Tra l'altro cosa molto bella, la tomba è stata scoperta dalla dottoressa Cataldi, che ci ha accompagnato oggi, se non ricordo male, una ventina di anni fa, perché lì ci passava la strada e ci passavano delle canalizzazioni e la strada che passava dritta è stata deviata e fa una curva anche abbastanza spericolata per salvaguardare questo monumento eccezionale.
Tanto c'è già la tomba, se succede un incidente non c'è problema. Lì il problema è che dovevano rifare un acquedotto e rifacendo l'acquedotto, questo acquedotto passava su una tomba. In realtà, ci diceva la dottoressa, durante questo acquedotto erano trovate decine di tombe, però sapevano che erano tombette, non è. Allora lì hanno fatto la prospezione, hanno visto che erano dipinti e era una cosa incredibile, perché c'è dentro una tomba, sembra schizofrenica, a sinistra l'ha dipinta un ottimista, secondo me a destra l'ha dipinta un pessimista, ti ricordi, no?
Assolutamente, perché la prima tomba ci ha spiegato che rappresenta, diciamo, il viaggio nell'Ade, il morto già nel regno dei morti e questa è una grande novità. E oltretutto, oltre a contrastarsi con le altre tombe, si crea un contrasto interno tra le due pareti, no? Quindi c'è questo viaggio di questa donna accompagnata da questi demoni azzurri e scompare di colpo quella che è la serenità, l'armonia, la calma delle altre tombe etrusche, per trovare, almeno così ho provato io, un senso di nostalgia, di angoscia, di paura della morte.
Anche perché hai guardato un po' troppo intensamente i demoni azzurri, che facevano veramente paura. Dall'angoscia, Lorenzo, dall'angoscia della grotta dei demoni azzurri, con questa sposa che non vuole andare nell'Ade, c'è Caronte che la chiama da una parte, c'è un demone che la spinge dall'altra, lei sta lì con la mano quasi aggrappata a un fiore, non ce ne vuole andare, perché quella è la visione terrifica del mondo dell'aldilà. Poi siamo entrati nella grotta della caccia e pesca, con una serenità incredibile, questi uccellini che volano, i delfini che saltano, i pesci, il tuffatore che si butta dalla roccia, le scene di caccia con i cani che vanno a caccia correndo, cioè, veramente una scena assolutamente idilliaca, no? Ma una cosa volevo dirti, ma hai notato una cosa? In molte dei disegni delle tombe io ho notato una mano che conosco, una mano moderna, cioè guardavo queste figurine, questi signori un po' cicciottelli, ridondanti, con queste coscione che danzano con le mani in alto, eccetera. Io ne ho vista una proprio, che l'ho vista già, è Altan, Ciputi. Cioè, Ciputi, quali due, o hanno copiato gli etruschi da Ciputi, o Ciputi ha copiato gli etruschi, tenderei alla seconda cosa. C'è una vignetta di Ciputi in cui mi ricordo la cosa, come on, Chips, let's go, è lì, è quella, cioè si ricopia assolutamente, cioè, è proprio quella.
È una suggestione la tua, archeologi. Comunque erano tutti molto interessati a questa cosa, non sarei stupito di trovare qualche albo di Altan domani nel bookshop del museo della necropoli. Dobbiamo dire anche un'altra cosa, che oggi le tombe non le abbiamo viste soltanto nella necropoli, ma le abbiamo viste anche altrove.
È incredibile, ma tu sai che hanno trovato delle tombe dentro il museo, cioè tu entri dentro il museo e trovi 7 tombe che l'hanno scavate lì. Non deve essere così.
Non deve essere andata proprio così, ma insomma l'impressione
è successo, come mai?
Vabbè, insomma, sono sempre questi scavi degli anni 60, l'archeologia che cambia, i metodi che evolvono, e quindi ci sono stati in quel momento, insomma, c'è la paura che il deterioramento avrebbe portato in poco tempo alla scomparsa delle pitture, e quindi hanno fatto degli strati, hanno strappato interamente i dipinti da alcune tombe, tombe importanti come quella delle Olimpiadi, per esempio, che rappresenta degli atleti, hanno fatto degli strappi, come si usa a fare con gli affreschi del Rinascimento, e le hanno rimontate nel museo. L'operazione è andata bene dal punto di vista tecnico, le tombe si possono vedere, quello che però è successo è che questo strappo e questo spostamento ha tolto la lucentezza dei colori e forse ha tolto anche l'emozione dell'incontro col dipinto, dell'incontro con l'antro della tomba.
Ha tolto anche quell'attimo di mistero che c'è quando si entra dentro le tombe, in queste scale, si entra nel ventre della terra. Nella tomba delle Olimpiadi ho visto una cosa bellissima, il gioco del Ferzu. Il gioco del Ferzu era un gioco simpaticissimo, c'è cioè uno che aizza un mastino contro uno che ha la testa dentro un sacco, e quello si cerca di difendersi con un bastone, finisce quando quello muore.
A proposito di tombe, dobbiamo raccontare un'altra esperienza vissuta in questo nostro soggiorno di Tarquinia. Ieri sera abbiamo mangiato in una tomba, almeno io ho avuto questa impressione, perché siamo entrati in questo ristorante, siamo scesi da delle scale, insomma c'era una prima stanza, la forma di una cantina, c'era una seconda stanza, esattamente come nelle tombe, una stanza più piccola, comunque con un solo tavolo, doveva essere insomma la cena dei coniugi, c'è le pareti di falsi affreschi.
Sì, ma sai che cosa mi ha colpito? Che erano falsi affreschi ma protetti da un vetro, come per dire, oh, non li toccate che sono veri.
Era il vetro che faceva in qualche modo l'autenticità del posto.
E poi c'era anche un'ultima stanza dove c'era un triclinio e si poteva mangiare sdraiati, che noi abbiamo evitato perché
queste sono le toscherie dei giorni nostri, ecco. Ma sempre a proposito di cave, siamo anche stati in una vera grotta, in una vera cava oggi, un'esperienza molto forte, su quale credo che dovremo anche ritornare con un po' più di calma.
Assolutamente, io trovo che quell'esperienza di oggi della cava era bellissima, perché sentivi proprio di essere in quel clima alla Indiana Jones, appunto, che abbiamo vissuto un po' in questi giorni qui, perché siamo entrati in una cosa dove non entra nessuno, e era una vecchia cava di materiale, non tufo, ma materiale di peperino, di calcare, da cui c'erano ancora i segni dei blocchi.
Quelle dimensioni.
Sì, ma era alta 30 metri.
Alta 30 metri, lunga 100, forse due o tre stanze. E
con delle presenze.
Delle presenze inquietanti.
Inquietanti, i pipistrelli. Pare che sia una specie protetta, per cui non gli si può ammazzare, come sarebbe meglio, secondo me, perché insomma, fa un po' paura.
Li abbiamo illuminati con la torcia, li abbiamo sentiti svolazzare sopra le nostre teste, li abbiamo sentiti, ecco. Ma siamo arrivati alla fine di questa nostra giornata di Tarquinia, e quindi siamo al momento dei saluti. Naturalmente, prima di tutto, le guide della giornata, assieme al nostro etruscologo che ormai ci segue dal primo giorno, Giuseppe Della Fiera. Oggi c'era con noi Maria Catalli, direttrice del Museo Archeologico di Tarquinia, splendido museo, e Federica Chiesa, che conduceva gli scavi nel Tempio Beta, di cui abbiamo parlato prima. E poi salutiamo e ringraziamo come sempre Chiara Galli, Giovanna Savignano e Maurizio Lepe, che sono qui con noi e ci assistono, e da Roma Elisabetta Parisi alla regia e Daniele Bruzzese alla tecnica.
E domani Vulci, la famosissima tomba François, non vi dico niente di più, se non che l'indirizzo nostro internet è www.radio3.rai.it, dove si può anche andare a scaricare tutto quanto in MP3. Non mi chiedete che cosa sia, se voi lo sapete fatelo.